such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Got to steal away. Town seemed right. I couldn't believe my ear. My heart just skipped a beat. You told me we could slip away down the dark end of the street. Then you came here with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him. Oh baby, yo, I don't do it. Somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. Such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Got to steal away, yeah, under the moonlight. If your eyes met mine at a glance,
ci stanno 40 secondi bellissimi. E qui si sentono loro che parlano e suonicchiano, ed è sempre una cosa bella, diciamo. Va bene, buonasera a tutti, li lascio sotto che suonicchiano. Spero che stiate bene, bellissima giornata qui oggi, proprio veramente clamorosa. Giornata in cui non ho acceso il riscaldamento, perché ecco, io sto in alto, quindi sto aspettando che finisca. Nel frattempo vi saluto ancora, affezionati e nuovi, siete tutti, vi voglio bene a tutti. La cosa che vi racconto stasera è una visione incompleta, però che io trovo molto suggestiva e diciamo sapevo che esisteva. Oggi sono andato a riguardarmi le date esatte, quindi ho fatto perfino i compiti stasera per raccontarvi questa cosa che è un momento della cultura pop assolutamente fulminante, di cui parlo anche ai miei studenti naturalmente perché è un momento topico, ma non gliela racconto diciamo così giusta, cioè così diciamo approfondita con le date eccetera eccetera. Allora, l'oggetto, la cosa che vi racconto è quando comincia la ribellione giovanile, diciamo quali sono i primi momenti in cui questo tema, che è stato un tema molto frequentato negli anni 50, alla fine degli anni 50, quando emerge nella società, cioè quando è che la società si pone il problema della irrequietezza dei giovani. È un po' complicata la vicenda, perché il cinema, che è un buon indicatore, fino agli anni 50 non registra l'esistenza dei giovani, quindi o se ci sono, sono giovani in un senso diciamo come se li immaginano gli adulti, quindi spensierati, quindi con gli piccoli amori, i drammi teenage, però anche come sono vestiti, insomma, non sono i giovani come oggi sappiamo essere, e come dagli anni 50 in poi sono stati considerati in realtà, magari non tutti all'inizio, ma insomma alla fine una congrua quantità, una bella maggioranza. La prima traccia della questione giovanile si trova in una notizia che ho letto diverse volte, che riguarda un'associazione di motociclisti americana che si chiama AMA, American Motorcycle Association, e che è la madre di tutti i club di biker, quelli legali e quelli illegali, considerato il fatto che l'American Motorcycle Association è stata segregata, cioè i neri non potevano associarsi per moltissimi anni, quindi è una cosa diciamo del sud degli Stati Uniti e che ha a che vedere con una certa irrequietezza, una certa diciamo insofferenza alle regole che certamente esiste nel sud degli Stati Uniti. Questa però è una prima traccia che effettivamente non, diciamo, ancora non articola quest'idea, anche perché se possiamo immaginare che molti associati fossero giovani, non sono sicuro che si possa immaginare questo come un club di giovani. Il periodo che vi racconto stasera, gli eventi che vi racconto stasera, sono racchiusi tra diciamo l'inizio del 1954, o per la precisione il 30 dicembre del 53, quindi il giorno prima del primo, diciamo due giorni prima, e ottobre del 55. Ci sono alcune cose che succedono e che, mettendole in fila, creano un quadretto che a me è sempre sembrato curioso. Il 30 dicembre 53 esce un film diretto da Laszlo Benedek che si intitola Il Selvaggio in Italia, in inglese il titolo è identico, The Wild One. Racconta la storia di un club di motociclisti, questo è il motivo per cui ne accennavo prima, che però forse non appartiene all'American Motorcycle Association. Si chiama Black Rebel Motorcycle Club ed è un club di motociclisti giovani e un po' diciamo forse non ancora outlaw, cioè fuori legge, però insomma lì sul crinale. Arrivano in questo piccolo paese della California, devastano tutto, fanno risse, si innamora, Marlon Brando fa innamorare la bella, interpretata da Mary Murphy. Il cattivo, benché Marlon Brando sia cattivo naturalmente, è il capo di questi qua, ma il vero cattivo della vicenda è un giovanissimo Lee Marvin, fantastico. In questa storia si racconta di questi giovani che si ribellano contro tutto e vanno contro, e la loro idea di divertimento è salire sulla moto e andare, e a lei gli chiede ma andare dove? E lui dice no, ma non importa dove, l'importante è andare, just go, con un grande, diciamo, entusiasmo. Naturalmente lui è molto cool, è vestito per la prima volta sugli schermi, appare un outfit, il chiodo, i jeans, gli stivali da motociclista, che poi vedremo ripetersi milioni di volte, declinato in miliardi di modi, da Grease ai Clash. Quindi, diciamo, viene fuori questo oggetto incredibilmente pop che è l'outfit di Marlon Brando. E questa storia, che a rivederla oggi naturalmente è molto antica, ma sembrerebbe essere il primo segnale che il cinema, che naturalmente all'epoca era un ottimo sismografo di quello che succedeva nella società, diciamo, è un primo esempio di cinema che racconta questa questione. È chiaro che se il cinema racconta questa questione non solo esiste, perché non si inventa da niente, ma già esiste da un po'. Evidentemente la stampa ne parlava, qualcuno ne parlava. Io devo dire, ho fatto alcune ricerche, ma non approfonditissime, ma lì mi sono fermato. Quindi, nel 54, quando questo film, diciamo, esce, alla fine del 53, quindi durante il 54, viene visto naturalmente da un grande pubblico, inclusi quelli che erano i teenager del 54. Quindi gente nata tra il 36 e il 40. Perché è importante questa roba qua? Perché questi sono nati dopo la grande crisi economica, che forse non era ancora completamente finita, ma sicuramente loro non si ricordano un momento felice prima e brutto dopo, e che invece saranno teenager nel boom economico del dopoguerra. Quindi questa è una possibile spiegazione di come mai sono diversi e il cinema li racconta diversamente rispetto a come erano raccontati prima. Boom, taglio. Nello stesso momento, cioè a gennaio 1954, quando Il Selvaggio andava nelle sale, Elvis Presley aveva 19 anni, cioè 10 anni di meno di Marlon Brando, che quando ha fatto il film ne aveva 28, il film è uscito con lui ne aveva 29. Presley, 19enne, registra la seconda session in questa casa discografica di un discografico che si chiamava Sam Phillips, chiamata Sun Records, e Sam Phillips è una delle figure chiave per la nascita del rock and roll. Aveva già registrato un acetato prima, un acetato sarebbe una registrazione che poi, se è buona, se ci piace, ne facciamo un disco. Ne registra altre due, country, ma Sam Phillips non le pubblica. Tant'è che nell'aprile del 54 Presley diventa camionista per una compagnia elettrica che si chiama Crown Electric Company. Nel frattempo Sam Phillips sta cercando un veicolo per la musica nera, cioè lui ha capito che se lui prende una canzone scritta da un afroamericano, cioè una diciamo, incarnazione finale dello swing per capirci, e la fa cantare un bianco, la cosa funziona. Fa alcuni tentativi, incluso uno con Elvis Presley, che non funziona. Malgrado questo, però, Phillips decide di registrare un'ulteriore session con Elvis Presley e chiama due musicisti nuovi, che sono un bassista che si chiama Bill Black e un chitarrista leggendario nella storia della chitarra moderna che si chiama Scotty Moore, per, diciamo, tentare un'ulteriore session di registrazione. Questa session accade il 5 luglio del 54, cioè nello stesso anno, la timeline mi sembra chiarissima, e non funziona fino alla notte, quando Elvis si mette a cantare una canzone scritta da un afroamericano, naturalmente, come tutte le altre di Elvis che citerò in questa chiacchierata, che si chiama That's All Right, scritta nel 1946 da un signore che si chiama Arthur Crudup. Sam Phillips ferma tutto, dice ok, questa è buona, la registra il 5 luglio e la pubblica il 19 luglio del 54, quindi 7 mesi dopo l'uscita del Selvaggio. Esce questo disco, Elvis fa il botto totale, tant'è che a settembre del 54 pubblica Good Rockin' Tonight, altra canzone diciamo rock and roll, scritta però nel 47 da un signore che si chiama Roy Brown. La cosa funziona talmente bene che c'è una famosa session di registrazione a novembre del 54, il cui primo frutto, pubblicato un mese dopo, cioè all'inizio del 55, che si chiama Milk Cow Blues, un pezzo del 34 scritto da un famosissimo artista afroamericano che si chiama Kokomo Arnold. Quindi Elvis diventa Elvis, e nel frattempo crescono altre figure all'interno della Sun Records. Le due di maggiore spicco sono Carl Perkins e Johnny Cash. Tanto è, diciamo, questa la scuderia della Sun, che nell'estate del 55 c'è un tour, purtroppo non documentato da nessuna parte, non esistono registrazioni di questo tour, in cui suonano in successione Elvis Presley, Carl Perkins e Johnny Cash. Diciamo, non riesco a immaginare niente di più poderoso. Mentre Elvis, Carl Perkins e Johnny Cash sono in tour durante l'estate del 55, viene girato un altro film che chiude questa chiacchierata, che si intitola Rebel Without a Cause, ribelle senza causa, ma il titolo italiano è un altro e ne parliamo dopo, di un regista piuttosto importante, Nicholas Ray, non che Laszlo Benedek non lo sia, ma Nicholas Ray è uno, diciamo, di quelli che sta nella storia del cinema, anche quella in un solo volume. Il film esce nell'ottobre del 26, quindi viene girato durante la primavera estate del 55. James Dean, il protagonista, ha 24 anni, quindi è il personaggio perfetto per interpretare un giovane problematico, e una giovanissima sedicenne Natalie Wood, la quale peraltro faceva già l'attrice da quando aveva 4 anni e aveva già vinto dei premi, oggi ho visto, insomma, diciamo, era già una famosa, e in realtà in questo film è fantastica. Questo film è fantastico per mille ragioni, forse è perfino più importante del Selvaggio, nel senso che, e vi ho pubblicato una locandina sulla mia pagina, James Dean è vestito in una maniera, diciamo, paragonabile, giubbotto, jeans, stivali, paragonabile a quella di Marlon Brando. C'ha questi capelli molto preminenti che naturalmente diciamo, saranno il modello per una generazione dei capelli, i suoi, quelli di Elvis, quelli di Carl Perkins, quelli di Johnny Cash all'inizio. La questione dei capelli inizia a diventare uno dei segnali esteriori, diciamo, rivolti alla società, che noi giovani siamo diversi. I capelli e l'abbigliamento, ambedue cose che sono dentro quella locandina. E questo film per la prima volta mette in scena il disagio giovanile, interpretato da un fantastico James Dean, che per la prima volta è un maschio fragile, vulnerabile, piangente. E questo naturalmente è un segnale fortissimo per le giovani teenager che scoprono questo nuovo modello di uomo, non roccioso ma invece fragile e adottabile, e per i maschi che naturalmente capiscono che possono, diciamo, in qualche modo anche loro accedere a delle emozioni che la società, la tradizione abitualmente esclude per i maschi. Quindi c'è questo aspetto che è, diciamo, molto importante. E l'altro aspetto importante è che il film è ambientato nella periferia urbana. Quindi per la prima volta si mette in scena il connubio tra periferia urbana e disagio giovanile. E come sappiamo, questo è un trope, un meme culturale, un'idea che ancora oggi anima moltissimi politici, moltissime politiche, alcune anche giuste naturalmente, per cui si sovrappongono questi due concetti, la periferia urbana e il disagio giovanile. Quando ci sono stati i riot a Parigi non troppi anni fa, nelle banlieue ci sono stati scontri con la polizia, eccetera, eccetera, naturalmente era difficile non mettere insieme questi due mondi e questi due concetti. Mi fa molto piacere che siete stati quasi tutti con me fino adesso. Come al solito vi auguro una bellissima serata e vi lascio con una canzone che secondo me è uno dei capisaldi del ballo moderno, quindi diciamo potete anche alzare le casse e dai. Yeah.
gotta say.